ancora qualche minuto prima. Allora, coinvolgiamo il dottor Orazio Iacono, Rete Ferroviaria Italiana. Vedo che ha un computer, ma anche delle slide.
Sì.
Ah, perfetto, grazie. Video collegate. Allora, RFI in questo contesto di infrastrutture e trasporti, quali sono progetti e prospettive?
Bene, innanzitutto grazie per averci invitato. Ho ascoltato con attenzione la prima parte e si parlava all'inizio di passione, si parlava di ossessione anche. Noi vogliamo dare prova che passione, ossessione, ho visto anche alcuni colleghi che sono presenti, c'è in questo paese. Noi ovviamente rappresentiamo una piccola parte del paese con Rete Ferroviaria Italiana, quindi che come ben sapete fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e poi in questa realtà a Bologna abbiamo lavorato, stiamo lavorando e sicuramente lavoreremo bene grazie anche ad una buona politica, una sana politica che ci ha consentito di poter investire per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Qualche riferimento a quello che diceva Tosi, che siamo nel dopoguerra, cioè pensiamo come se fossimo dopoguerra. In realtà la piccola differenza è che nel dopoguerra, me lo raccontava mio nonno, ma sostanzialmente le pance erano molto vuote, adesso le pance sono molto piene. Forse questa è la differenza, che non ci porta a spingere più di tanto e quindi ad essere magari più lenti e quindi magari meno innovativi, come suol dire, a necessità e guzza l'ingegno. Qualche riferimento un po' su quello che è lo scenario macroeconomico. Per l'Italia le stime congiunturali mostrano, come vedete in basso a sinistra, un cauto ottimismo. Abbiamo una leggera risalita dei consumi e degli investimenti, ed mentre risultano negative le scorte, anche se è attesa per loro una crescita breve, gli investimenti anche in costruzioni si risultano negative. Il clima di fiducia sostanzialmente è aumentato. E voglio fare un riferimento al dettaglio settoriale, che è il clima di fiducia che aumenta nei trasporti, che è passato da 107 a 108, e soprattutto nei servizi turistici, come il nostro bel paese si presta molto bene, mentre il clima di fiducia nei servizi alle imprese e altri servizi scende di 10 punti. Per quanto riguarda invece le previsioni, abbiamo sostanzialmente quello che vediamo noi è che le prospettive sulla domanda, sui consumi, domanda interna, rimangono in generale positive. Germania e Italia sostanzialmente sono sopra il livello indice PMI 50, che significa zona espansione, mentre la Francia è tornata già da maggio-giugno sotto il livello 50, quindi siamo in recessione. Ultimo dato macroeconomico significativo è quello legato alla produzione industriale, che archiviate le pessime prestazioni del 2013 migliorano le aspettative su quella italiana, e 15 comincia la ripresa già positiva nel 2014. Cosa possiamo dire su questo? Allora, sostanzialmente, come vedete, questa è la rete che è la rete europea indispensabile per l'Europa dotarsi di infrastrutture di trasporto adeguate, efficienti, sostenibili in termini economici, ambientali e sociali. Il trasporto ferroviario rappresenta la modalità che meglio risponde a queste esigenze, quindi si tratta di ragionare, come è stato già detto prima, in termini di sistema infrastrutturale inteso come interconnessioni di rete integrate e coerenti, progettate ovviamente e realizzate attraverso un'attenta pianificazione del territorio, quindi attraverso i comuni, attraverso le regioni che governano il pezzi di questo paese. Nel settore dei trasporti, e poi ci ritorno, l'integrazione e l'intermodalità rappresentano i concetti chiave per lo sviluppo, perché di infrastruttura ce n'è abbastanza, dobbiamo saperla usare e usarla magari in maniera integrata. Ecco, questo è l'approccio che noi intendiamo proporre per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Ovviamente sorvolo sulle caratteristiche infrastrutturali del Paese, mi concentro sul sistema urbano del nostro Paese. Le politiche comunitarie vedono nel sistema urbano un elemento di grande vantaggio economico e sociale, sia per le sue potenzialità in termini di impatto sul territorio, sia per la possibilità di intrinsecare, di generare efficienza di scala in diversi settori, tra cui quello energetico, quello dei trasporti, quello delle comunicazioni. Quindi in sostanza è necessario che progettare sistemi urbani ad alta densità abitativa che sfruttino l'economia di scala e che aumentino la capacità di coordinare e ottimizzare l'uso delle risorse in maniera integrata. Quindi le aree urbane che diventeranno l'epicentro della produzione del valore, è bene che su questi concentriamo investimenti anche tecnologici ad alta nei nodi urbani che sono prioritari, affinché ci sia un funzionamento efficiente di quelli che sono appunto i sistemi di trasporto complessi, sostenibili e multimodali. Qui vedete sostanzialmente il dominio della gomma. Il nostro paese sostanzialmente l'auto è 70%, il treno vale il 4%, quindi un ruolo marginale della ferrovia. È stato detto già prima da chi mi ha preceduto, ma secondo appunto l'organizzazione World Urbanization Prospect dell'ONU, la popolazione che vive in aree urbane passerà dal 73% del 2009 all'84% del 2050. Non vogliamo citare tutto ciò che è il costo per la congestione stradale, il tempo che si spreca in Italia a causa del traffico, i morti e feriti che ci sono per strada e poi ovviamente le tonnellate di CO2 prodotte ogni anno dal trasporto su gomma. Allora, ovviamente abbiamo trasporto pubblico locale che può essere una risposta, ma ci sono delle criticità. C'è un forte squilibrio modale, che ovviamente la quota ferroviaria vale quella forchetta lì appunto del 3 del 6%. Abbiamo uno squilibrio funzionale, a volte ci sono c'è offerta dove non c'è domanda, abbiamo delle basse velocità commerciali e soprattutto abbiamo una sovrapposizione di vettori, che è quello che noi vorremmo che ciò non avvenisse. E poi ovviamente un numero per tutti è il costo sociale del trasporto privato rispetto al costo sociale del trasporto collettivo. Un numero: 200 miliardi quello privato, 15 miliardi quello collettivo. Un altro riferimento su quelle che sono le risorse finanziarie. In Italia, prendendo come riferimento Ferrovie dello Stato e Trenord, che fanno capo appunto che fanno sostanzialmente la grande impresa del trasporto pubblico locale, come vedete, se la rapportiamo a Francia e Germania, il ricavo praticamente di quelli da traffico corrispettivi sono di gran lunga più bassi rispetto a quelli che abbiamo in Germania e in Francia. Un numero: 34 per abitante in euro, ovviamente in Italia, 65 SNCF in Francia e 51 in Germania. Questo la dice tutta sulle risorse finanziarie per abitante sul trasporto pubblico locale ferroviario rispetto a grandi paesi europei. Un altro numero, tanto per fare cultura, è quello sul confronto dei ricavi da traffico corrispettivi. Anche qui, confrontandoci con le altre due realtà come la Francia e la Germania, i ricavi unitari passeggero chilometro nel trasporto regionale in Italia sono ancora la metà di quelli francesi e tedeschi, visto che si passa dai 13 centesimi passeggero chilometro italiani ai 18 dei tedeschi, ai 25 dei francesi. Sorvolo su questa, andiamo un po' a quello che vogliamo proporre, che su cui stiamo lavorando da tempo, insieme ovviamente a tutti gli altri stakeholders, è il nuovo modello del sistema di trasporto. Quindi una rete ferroviaria che sia l'infrastruttura portante, che abbia elevate performance, con caratteristiche diverse a seconda della realtà. Se siamo vicini al nodo, ovviamente abbiamo bisogno di interscambio con le altre modalità. Se siamo un po' più lontani, nei 30 km, andiamo a cercare frequenza. Se siamo ancora più lontani, oltre i 30 km, andiamo a cercare velocità per raggiungere il centro urbano. Quindi una rimodulazione della struttura dei nodi, evitando quindi la sovrapposizione, la duplicazione dei diversi vettori pullman e treno, e quindi una riconfigurazione, quello che noi chiediamo, delle reti su gomma con funzioni non parallele ai treni, ma che siano di distribuzione intorno ai nodi. Quindi, si parlava prima con un collega, quindi l'evoluzione del ruolo delle stazioni, cioè da piazza e quindi da porta di accesso, a un centro di integrazione, come si sta cercando di fare a Bologna, che danno poi origine al sistema metropolitano. Quindi vado a finire, in sostanza si vuole passare da un sistema che è quello di sovrapposizione, dicevo prima, pullman parallele ai treni, a un sistema in cui ognuno deve fare la sua parte. Quindi a volte magari i pullman possono anche fermarsi prima e quindi creare degli interscambi di qualità poco prima delle grandi città per poter poi passare il testimone ai treni, quindi penetrare le città, le grandi aree urbane con dei sistemi che a quel punto risolvono anche i problemi della congestione stradale. Quindi questa è l'ultima, quindi sostanzialmente una ottimizzazione del trasporto collettivo, un'integrazione dell'offerta in un unico disegno strategico con una chiara divisione dei ruoli tra ferrovia, TPL su gomma, reti urbane su ferro e servizi urbani su gomma per dare una risposta ottimale all'intero sistema, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista energetico e sia dal punto di vista ambientale. Grazie a voi.
Grazie a lei, ingegner Iacono, per questa